Questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. Il nostro secondo argomento è il Festival dell'Economia Critica che si terrà il 4, il 5 di ottobre a Fondazione Feltrinelli. Cosa c'è di sbagliato nella nostra economia? Questa è una delle domande alla base questa edizione. Qualcosa di profondamente sbagliato nel sistema economico, dice il rapporto Oxfam 2024, qualcosa che mina la coesione sociale, crea ingiustificate disparità nella distribuzione di risorse e potere, dotazioni e opportunità fra i cittadini. Non a caso si parla del nostro tempo come del decennio dei grandi divari. La prima edizione di questo festival, il Festival dell'Economia Critica, come vi dicevo, imminente, vuole rispondere a queste domande con moltissimi ospiti italiani, internazionali, molti panel, ripeto, molti nostri colleghi tra l'altro saranno presenti in veste di moderatori agli incontri e alle tavole rotonde. Si comincia, dicevo, il 4 ottobre e fra gli appuntamenti che ci sono sembrati importanti, come del resto lo sono tutti quelli del festival, ma ci è piaciuto approfondire anche a partire da un libro che esce proprio in questi giorni nella sua edizione italiana, è quello con Guido Alfani, docente di storia economica all'Università Bocconi, che sarà alle 11 nella sala polifunzionale di Fondazione Feltrinelli per un incontro con diversi ospiti dal titolo Capitalismo e diseguaglianze. Il suo libro, Come dei tra gli uomini, la storia dei ricchi in Occidente, esce appunto per la terza in edizione italiana, dopo che è stato già pubblicato in inglese. Guido Alfani è collegato con noi, lo ringraziamo del suo tempo, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi, so che insomma lei fa molte cose, come è prevedibile, insomma, visto il suo curriculum, e che quindi ci concede un po' del suo tempo anche quando appunto gli impegni di docenza sono importanti. Quindi ancora grazie. Veniamo al libro, appunto, partiamo proprio da lì, perché avevo appena introdotto alcuni dei temi di questa prima edizione del festival. Le diseguaglianze sono fondamentali, non le possiamo comprendere se non attraversiamo la storia dei ricchi in Occidente. È molto chiaro il sottotitolo, no?
Sì, assolutamente. La disuguaglianza in generale sappiamo che proprio quando cerchiamo di misurarla dipende moltissimo da quale percentuale della ricchezza o del reddito va nelle mani degli 1%, o magari del 5% più ricco, no? Quindi anche soltanto per questa ragione è importante guardare a chi sta in cima. Poi ci sono anche molte altre ragioni, perché come dire, vedere chi sono i più ricchi in una società ci dice anche parecchio su come quella società si è organizzata, ci può dire anche ad esempio cose importanti su come quella società funziona dal punto di vista del suo sistema politico, per esempio.
Sì, perché ovviamente le istanze dal basso sono importanti, però non possono essere portate avanti senza una precisa conoscenza, dicevamo, no? Questo libro, che è già, se non vado errato, stato pubblicato con lo stesso titolo, As Gods Among Men, A History of the Rich in the West, da Princeton, se non sbaglio, no? Ecco, è organizzato in tre parti che hanno titoli altrettanto significativi. Ce li vuole riassumere, perché magari poi ci addentriamo in qualcuno degli argomenti più specificamente.
Sì. La prima parte ha a che fare con che cos'è la ricchezza e quanto la ricchezza è stata concentrata nel corso del tempo, quindi una parte, diciamo, un po' introduttiva. Il centro del libro ha a che fare con quelli che sono stati nel corso dell'epoca i principali percorsi verso la grande ricchezza o verso la ricchezza in generale, e poi la parte conclusiva ha a che fare con il ruolo occupato dai ricchi nella società, che è un ruolo che è cambiato nel corso del tempo, che cambia solitamente anche in modo molto lento, e che a mio parere oggi non è più molto chiaro, no? Cosa che tra l'altro può anche portare ha dei problemi, perché nel momento in cui noi non abbiamo più un chiaro ruolo da assegnare ai ricchi e magari anche in particolare ai super ricchi, allora anche l'esistenza di una elevata disuguaglianza in qualche misura diventa difficile da motivare, no?
Certo. Diciamo che in una struttura come quella, diciamo, di un presente, di un passato prossimo, la definizione e, se vogliamo, anche la funzione, no, della ricchezza era più chiara.
Assolutamente più chiara. Diciamo che nella storia dell'Occidente, a partire almeno dalla fine del Medioevo, quindi dal 400, mentre prima i ricchi erano peccatori, no? Semplificando un po', ma per la teologia medievale, se un non nobile è ricco è un peccatore, perché è suo peccato è l'avarizia, perché potrebbe usare la sua ricchezza per fare del bene ai poveri, invece non lo fa. Ma dalla fine del 400 si comincia a trovare un ruolo per i ricchi, e questo ruolo è in primo luogo quello di aiutare le loro società in tempi di crisi.
Ed è una cosa che unisce, mi perdoni, perché nel libro appunto lo si accenna, ma io aggiungo un elemento, dato che ovviamente parliamo di secoli in cui comunque la religione era parte, no, centrale dell'educazione e comunque della gestione della società, l'etica del lavoro, no, che entra prepotentemente anche dentro la formazione esistenziale delle persone, i ricchi e i poveri, no?
Sì, certamente. Diciamo che l'etica del lavoro poi aggiunge un'ulteriore dimensione, rafforzando questo cambiamento, che in primo luogo è un cambiamento culturale, che
esatto,
riflette anche però una realtà diversa. Alla fine del Medioevo noi cominciamo ad avere degli individui molto più ricchi degli altri, no? Pensiamo ai Medici a Firenze,
le banche, la nascita delle,
esatto,
banche, insomma, eccetera. E chi
I
sono
grandi banchieri, grandi mercanti, che poi magari fanno un po' di tutte e due le cose.
Infatti dobbiamo proprio guardare anche alla storia del nostro paese per capire perché abbiamo, insomma, i ricchi che abbiamo adesso. Comunque, chi sono i new lo stavo leggendo, mi scusi, dalla versione inglese, the new aristocrats, cioè i nuovi aristocratici?
Sì, questo è un problema che si sta ponendo oggi. C'è una certa preoccupazione per il possibile emergere di una sorta di aristocrazia globale costruita sulla ricchezza. Allora, prima di tutto, gli aristocratici non sono necessariamente nobili, questo è un punto di vista di definizione, no? Quindi noi possiamo avere, ad esempio, in America durante la Gilded Age, età dorata dell'Ottocento, c'è chiaramente un'aristocrazia della ricchezza che emerge, si rafforza. Adesso abbiamo anche queste serie televisive che ne parlano, quindi anche ben nota, senza avere la nobiltà. E questo è un problema in America all'inizio del XX secolo, contro cui c'è poi anche una reazione politica. Ma ecco, nel mondo di oggi la preoccupazione che alcuni hanno è se stiamo osservando l'emergere di una nuova aristocrazia globale, definita prevalentemente sulla base della ricchezza, che vuol dire fondamentalmente un gruppo di persone alla scala globale che però hanno alcune esperienze di vita comuni, perché magari hanno fatto le stesse scuole, vanno alle stesse scuole, quindi hanno gli stessi interessi, fanno gli stessi sport, si incontrano negli stessi luoghi e in qualche misura appunto formano un'aristocrazia. E qual è il potenziale problema a quel punto? Che siccome l'aristocrazia si definisce sulla base di un privilegio essenzialmente, no? Quindi un'aristocrazia della ricchezza è composta da individui e di famiglie estremamente ricche, le quali però hanno una posizione sociale privilegiata, che è la ragione per cui un nuovo ricco viene tenuto fuori, no? E quindi è il problema generale dell'aristocrazia è che un privilegio non può essere diffuso troppo ampiamente, perché un privilegio troppo condiviso non è più un privilegio. Quindi il tema è che se veramente si sta sviluppando un'aristocrazia globale della ricchezza, questa aristocrazia agisce anche automaticamente cercando di tenere fuori del nuovo individuo, delle nuove famiglie, quindi agisce contro un ideale, diciamo, di mobilità sociale ed economica che appartiene alla nostra sensibilità, diciamo, di uomini del ventunesimo, uomini e donne ovviamente del ventunesimo secolo. Questo è un problema.
Ecco, nel libro ovviamente, io non l'ho detto, l'abbiamo attraversato un po', come dire, velocemente, e non abbiamo ancora finito di dire quali sono le parti che lo compongono. Si parte appunto, come abbiamo fatto in questa breve conversazione, da tempi antichi, per poi spiegare che cosa succede oggi. Trovo questa struttura particolarmente efficace nella lettura, perché appassiona alla fine, no? Cioè, perché altrimenti sappiamo, ed è uno, credo, dei problemi che verrà affrontato anche nel festival, che parlare di economia e ascoltare di economia talvolta è complicato, no? per molti e per molte. La seconda parte del libro è dedicato alle vie, ai sentieri, ai percorsi verso la ricchezza, no?
Sì, io mi concentro sui tre principali, poi affronto anche altri, ma in modo meno sistematico. Secondo me i tre che bisogna mettere in rilievo e distinguere sono quello della nobiltà e dell'aristocrazia, che è importante storicamente, perché è importante, che sono il Medioevo, quindi l'età moderna, ma è anche importante perché mette direttamente in luce il ruolo svolto dal fatto di ereditare la ricchezza, no? Poi affronto sistematicamente il percorso della imprenditorialità e dell'innovazione, quindi dai mercanti medievali a Bill Gates e ai grandi imprenditori dell'era del computer e dell'informazione. E poi distinguo, perché hanno proprio una posizione nella società e anche nella nostra percezione culturale diversa, distingo la finanza. La finanza, che chiaramente, se pensiamo che sia il Medioevo, appunto, diciamo prima, un mercante fa spesso anche un po' il banchiere e viceversa, no? Però la finanza è sempre stata oggetto di particolare sospetto, originariamente per ragioni in primo luogo religiose, no? Perché il prestito interesse era condannato dalla Chiesa. Perché? Perché sto fondando.
Beh, a Venezia, insomma, Shakespeare ha scritto una tragedia su questo argomento, insomma, i mercanti. Nel ghetto di Venezia quello facevano perché era proibito farlo a chiunque altro, no? Cioè, per cui sì.
Certo. Anche se in realtà i grandi finanzieri erano cristiani, questo
ma
è un
certo,
po' il...
ma certo.
Perché quello era più onorevole che fare il prestito al povero, eccetera.
I grandi finanziatori, no? Anche
sì,
quello...
esattamente. Quelli che prestano agli stati e ai principi, siccome servono, non se ne può fare a velo, loro devono essere in qualche modo integrati.
E che hanno...
Questo sospetto però rimane, no? Rimane nella nostra società, e lo vediamo, abbiamo visto emergere, con la... nel 2007 con l'ultima grande crisi finanziaria e poi tutto il movimento Occupy Wall Street, quello anche, a parte che rifletteva anche la percezione di una responsabilità del mondo della finanza nell'aver causato la crisi, con alcune buone ragioni, dopo, come sappiamo, ma era anche chiaramente inserito in un sospetto che continua a essere radicato nella nostra cultura verso il mondo della finanza. E allora, se questo sospetto veramente rimane, andiamo a vedere i dati che ci dicono che oggi storicamente diventare ricchi tramite la finanza, ma non solo super ricchi, anche ricchi in generale, è molto più comune e frequente rispetto al passato. E allora questo può essere un problema, perché la ricchezza, questa sua finanza, continua comunque a essere percepita con un po' di sospetto, no? E quindi questo è anche un possibile elemento che potenzialmente potrebbe portare a un po' di dibattito, come minimo, se non a qualche tensione sociale, nell'occasione magari di un'altra crisi con una connotazione economico-finanziaria.
Certo. Abbiamo ancora un minuto per parlare della terza parte, anticiparla, del Rich in Society, i ricchi nella società, qualcosa abbiamo già detto, insomma anche il loro ruolo, no? Benefattori, donatori, finanziatori, le cose si stanno un po' confondendo di nuovo, no? È confusa la nostra epoca a proposito di questi ruoli.
Sì, dicevo prima che un ruolo classico attribuito ai ricchi è quello di aiutare la loro società in tempo di crisi, e il modo in cui la devono aiutare storicamente è fornendo risorse, ad esempio tramite la tassazione. E nelle ultime crisi i ricchi in tutto l'Occidente, anche in Italia, diciamo ovunque, non sono stati molto disponibili ad accettare di contribuire maggiormente, e la cosa interessante è che non è neanche stato chiesto dai loro stati, tendenzialmente, con pochissime eccezioni. L'altro tema che è molto dibattuto oggi è quello che noi chiamiamo filantropia. E noi chiamiamo filantropia una cosa che in teoria dovrebbe essere generosità pura e semplice, ma in pratica spesso sembrerebbe confondersi un po' con quella che i nostri antenati, diciamo appunto all'epoca dei Medici e dopo, chiamavano magnificenza. E qual è la differenza? Magnificenza vuol dire fare grandi cose per la comunità, ma è anche una rivendicazione politica di avere un diritto a governare, che è esattamente quello che fanno i medici nel 400 Firenze. No?
Ci fermiamo sui medici, perché altrimenti la pubblicità ci, giusto appunto, parlando di economia, ci travolge. Io ringrazio per questo interessantissima introduzione Guido Alfani, che sarà alla sala polifunzionale di Fondazione Feltrinelli alle 11 del 4 di ottobre per il festival, la prima edizione dell'economia critica con l'incontro capitalismo e diseguaglianze. Grazie, buon lavoro, a risentirci.
Molte grazie, buona giornata a tutti.
A presto. Just